Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. Abbiamo ascoltato questa parabola che ci viene riportata in questa modalità solamente dall'Evangelista Matteo. Una parabola che, se leggiamo attentamente il suo sviluppo, è qualcosa di paradossale per il contenuto, è qualcosa di incredibile, sembra proprio una favola, poco credibile apparentemente. E io penso che il significato profondo che l'Evangelista ci vuole comunicare e che noi dobbiamo cercare di interiorizzare oggi è proprio questo: la paradossalità della esistenza umana, la paradossalità del nostro vivere quotidiano, che a volte è veramente incomprensibile. Se ci dovessimo soffermare lucidamente a considerare come noi viviamo, spesso e volentieri ci sarebbe da ridere, se non da piangere. Perché anche noi, carissimi, come questi personaggi in cui si fa menzione nel Vangelo, non riusciamo a ricevere, ma non solo non riusciamo a ricevere, non riusciamo nemmeno a capire quale straordinaria opportunità ci viene data da Dio ogni giorno e noi non la riceviamo, non la accogliamo, non ne fruiamo della bellezza. Questa parabola, carissimi, è una sintesi della storia della salvezza, una sintesi drammatica che si sviluppa in due tempi, in cui si fa menzione di questi ripetuti inviti che Dio rivolge prima al suo popolo attraverso questi servitori che invia e il rifiuto sistematico degli invitati a nozze. La prima cosa che io vorrei sottolinearvi è che questa parabola, qui è messo tra parentesi nel foglietto, però è la cosa fondamentale, questa parabola è rivolta ai capi dei sacerdoti e dei farisei e San Matteo la situa negli ultimi capitoli del suo Vangelo, cioè alla fine del suo ministero a Gerusalemme, prima di essere ucciso. E guardando questi uomini, io immagino pieni di sé, tronfi di se stessi, sicuri della loro fede, della loro conoscenza, della loro comprensione della scrittura, e invece dimostrano che non hanno capito assolutamente niente. Una vita spesa per studiare la parola di Dio e alla fine rifiutare ciò che Dio voleva loro donare. Ma non solo sono loro che si privano di questo, attraverso l'esercizio del loro ministero privano anche il popolo dei benefici che Dio vuole dare. Quindi la cosa paradossale è questa. Ma come si può leggere, gestire tutta la vita l'esercizio della teologia, dell'esegesi, della morale, della spiritualità e non concludere nulla, e non capir nulla? Questo è un grandissimo paradosso. Può darsi che sia presente anche tra di noi. Può darsi che anch'io, senza rendermene conto, ne sia coinvolto. Chissà, vi dico a volte, se ho veramente capito che cosa Gesù mi vuole dare e che cosa Gesù ci vuole dare. Forse noi non l'abbiamo capito, perché quello che Gesù ci vuole donare è questo banchetto di grasse vivande profetizzato da Isaia. Gesù è venuto nel mondo per celebrare addirittura le nozze e invitare tutti a partecipare di questa gioia, di questa festa. La fede, che non è adesione a concetti teologici, la fede non è adesione a norme, il cuore della fede è adesione a una persona, Gesù, che è morta per noi per amore. E la fede si sviluppa all'interno di una relazione d'amore con Gesù. Oggi la scrittura ci dice che il re invita alle nozze di suo figlio, quindi è Gesù lo sposo, invita alle nozze del suo figlio tutti quelli che vogliono a godere di questa festa. Cosa c'è di più bello di una festa di nozze? Che cosa c'è di più bello di un banchetto nuziale dove gli amici, i parenti, tutti si ritrovano per godere, per vivere felici? Ma questa è l'immagine di quello che dovrebbe accadere nella nostra vita se noi avessimo una relazione autentica con Gesù. Se noi vivessimo la nostra fede in questa dimensione. Allora, come dicevo prima, il discorso paradossale è che senza rendercene conto anche noi siamo così. Perché è difficile trovare dei cristiani che sprizzano gioia, che sono convinti di avere trovato il tesoro nascosto nel campo, di avere trovato la perla preziosa. È difficile trovare dei cristiani forti, certi, sicuri, capaci di annunziare la vita, l'amore, la verità al mondo, a quel mondo che ha assolutamente bisogno di questa verità. E ne hanno tanto più bisogno coloro che lo rifiutano. Di questo dobbiamo essere convinti. Io a volte non posso non rimanere sorpreso quando arrivano delle persone di una certa età che magari sono venute a messa tutta la vita, 40 anni, 50 anni, e ti dicono: ma padre, ma sarà vero queste cose? Ma sarà vero questo in cui noi crediamo? Ma è così importante poi venire a messa tutte le domeniche? Non posso pregare da solo a casa mia? E io dico: ma questi in 50 anni che fede hanno vissuto? Senza giudicare, senza criticare, senza condannare, ma accogliere con amore. Io cerco di accogliere queste persone perché capisco il loro dramma esistenziale di cui loro non sono consapevoli, cioè del fatto che non hanno capito che cosa hanno vissuto tutta la vita, quale tipo di fede hanno vissuto, che religione, che idea hanno. E noi che idea abbiamo? Sappiamo di essere invitati alle nozze del figlio del re? Sappiamo che la nostra fede, il nostro cammino religioso dovrebbe essere uno slancio per prepararsi a partecipare a questo banchetto? Anche perché qui si parla poi non solo dell'invito, quindi della possibilità di godere e della gratitudine che poi per inciso dovremmo avere, no? Invece sembra quasi che chi ha la fede lo sente come un peso, la domenica mi tocca andare a messa, mi tocca anche pregare e devo fare anche questo. Ma no, ma la fede dovrebbe essere la cosa più bella della nostra giornata. Quando noi viviamo uno spazio dedicato a Dio, ma che cosa ci può essere di più bello, di più importante, di più necessario, di più urgente, di più prioritario che mettersi davanti a Dio per ricevere la vita? Perché Dio non è che cerchi le nostre osservanze da schiavi, non è che cerca degli esecutori di norme che sono un peso sulle nostre schiene. Dio ha bisogno di persone che capiscono che gli insegnamenti che Lui dà, i comandi che Lui dà, liberano la nostra vita, la liberano dall'infelicità, dalla tristezza, dai dubbi, dalle insicurezze. Che la nostra fede è l'unica strada attraverso la quale noi possiamo fare una esperienza umana autentica. Vera, non c'è nessun'altra via, e di questo dobbiamo essere certi, perché Gesù ha detto: io sono la via. Oggi nella seconda lettura abbiamo un piccolo esempio di quello che capita, che può capitare a uno che crede veramente, come San Paolo. San Paolo è così perché ha creduto veramente e ha seguito veramente. So vivere nella povertà e nell'abbondanza. Sono allenato a tutto. Tutto posso in colui che mi dà forza. Ma non ci piacerebbe anche a noi vivere così, essere liberi da qualsiasi cosa. Essere i padroni delle cose, non gli schiavi. Vedi che qui non c'è nessun moralismo, non c'è nessun spiritualismo. So vivere nell'abbondanza e nell'indigenza, nella povertà e nella ricchezza. Sono felice e tranquillo sia quando mi salutano sia quando non mi salutano. Sono sereno sia se mi stimano sia se non mi stimano. La libertà del cuore. Tutto posso, ma per forza. Per forza, se Dio è la fonte della vita, se noi siamo uniti a Dio, siamo uniti alla vita, e che cos'è che non possiamo fare? Se siamo uniti alla nostra vita, e noi non lo capiamo. Noi siamo come questi, chi deve comprare il campo, chi deve sposare la figlia, chi deve fare carriera, chi c'ha un ammalato, e così quando ti dici, ma lei prega? Dice, ma padre, ma come faccio a pregare? C'ho tante cose da fare durante la giornata. Non abbiamo tante cose da fare durante la giornata. Apriamo gli occhi, dobbiamo correre. Colazione, tram, ufficio, lavoro, la sera arriviamo stanchi e non abbiamo tempo per Gesù, per Dio. Quindi abbiamo fatto tutto meno l'unica cosa che è veramente importante, cioè che dovrebbe essere la base di tutto. Quindi facciamo tutto quello che non serve e non facciamo quello che serve. Come se uno non mangiasse. Se uno non mangia, per forza che poi sei triste, fiacco, abbattuto, ti trascini nella vita, schiacciato da queste catene, da questi pesi che tu ti sei autoimposto. Siamo chiamati a un banchetto di nozze, siamo chiamati a godere della bellezza, della gioia, della sazietà che Dio ci vuole donare. La fede è capire che siamo chiamati a partecipare a una gioia grandissima che nessun'altra cosa a questo mondo ci può dare. Non facciamo più come hanno fatto gli scribi e i farisei e non facciamo nemmeno come quello che si è presentato senza la veste nuziale. Viviamo nella gioia, nella lode, nel ringraziamento e finalmente mettiamo Dio al primo posto, che è l'unico posto dove è possibile metterlo.